signori e signori, il presidente dello Juventus Club Colosseo, nonché coordinatore proprio dei club ufficiali della Juventus del Lazio, cioè Paolo Carraro. Ciao Paolo.
Ciao Quinti, buon pomeriggio a tutti quanti. Referente più che coordinatore, insomma.
Beh, è lo stesso, dai, sei il boss, sei il boss. Allora Paolo, facciamo una cosa, iniziamo da questa protesta. Ti faccio una domanda banale, ma veramente banale: perché i tifosi della Juventus, i club in particolare, in questo caso in quantità massiccia, poi capiremo quali regioni manchino ad unirsi a tutta la protesta, perché cosa chiede il popolo juventino, perché sta protestando e peraltro in questo modo?
Ma allora, la domanda non è assolutamente banale, perché normalmente si dovrebbe solamente attendere le fasi di giudizio successive, insomma l'esito di una vicenda giuridica che però, come dire, viene da un passato, da una storia che non si è mai fermata. Noi non ci dimentichiamo che ogni anno ce n'è una nuova che esce nei confronti della Juventus, no? Passiamo dalla farsa di Calciopoli all'acciaio scadente dello stadio, fino ad arrivare agli ultimi anni alle diventatissime vicende che hanno legato il nome della società all''Ndrangheta, o ancora alla vicenda Suarez, al caso Suarez. Ovviamente ogni volta viene definito tutto molto scandaloso, poi quando nella maggior parte dei casi si perde in un bicchiere d'acqua, cioè non riescono a trovare un aggancio, e questa cosa muore e finisce lì. E quest'ultima è abbastanza curiosa, ma la percezione da subito è stata che fosse più, usiamo un termine forte, più sporca addirittura sul piano organizzativo di quanto abbiamo visto in passato, perché poi non la voglio neanche mettere sul caso della Juventus. Qui siamo a oltre un ventennio in cui la pratica delle plusvalenze nasce in Inghilterra, si sviluppa in Spagna, poi pian piano in Italia, ed è una pratica che a un cittadino normale non può piacere, perché sapere che ci sono due parti che si mettono d'accordo per sistemare alcune questioni finanziarie, alzando, abbassando i prezzi di alcuni giocatori, non è carina. La mettiamo in bonus, non è carina. Però abbiamo visto negli anni come ci siano state addirittura sentenze, non disinteresse, ma sentenze, l'ultima appunto del 2021, che hanno sancito la non punibilità di queste vicende. Ora, se ad un certo punto ci si sveglia rinnegando se stessi, insomma, quindi smentendo se stessi, sconfessando un provvedimento che era stato emanato, questo non solo sul piano giuridico è possibile, ma io lo capisco pure. Però questo avviene in un vuoto giuridico che la Lega Calcio, la Federcalcio hanno sempre avuto. Quindi noi accettiamo, capiamo, andiamo avanti, c'è stata un'indagine che probabilmente avrà dimostrato, adesso lo vedremo con l'uscita, appunto, sentivo prima che dicevano l'uscita delle motivazioni, che è fondamentale per arrivare almeno a un'idea un po' più definita. Però al di là di tutto, anche se tu capisci che hai fatto un errore, quindi ti sconfessi ribaltando quella sentenza, o meglio annullandola, e quindi procedi, mi devi dare la possibilità intanto di capire che cosa posso fare e non fare. Quindi devi stabilire, almeno non dico a monte, ma almeno a valle, un regolamento in cui mi dici cosa è possibile e cosa meno. E poi mi applichi una retroattività, la possibilità di addirittura punirmi per delle cose che tu hai già giudicato, e questo è un altro vulnus giuridico importante, una cosa che tu hai già giudicato come possibile, mi vieni a punire in maniera pesante, e questa maniera pesante vede solo la Juve protagonista. Ci sono delle ragioni in questa fase, però ci sarebbe stata l'opportunità, come sempre in questo tipo di processi, non solo di non esporre al pubblico ludibrio, ma siamo abituati, insomma, un'intera tifoseria, una società, dei dirigenti, dei calciatori, eccetera, ma aspettare almeno la sentenza. Invece abbiamo avuto prima le intercettazioni, le anticipazioni, perché c'è qualche giornale che ha sempre le anticipazioni, non sappiamo perché, e addirittura le intercettazioni, e quindi arrivare a questa fase nel quale, oltre alla condanna ai 15 punti, anche il più ingenuo degli juventini si rende benissimo conto che è solo l'inizio. È l'inizio di una testa d'ariete che ci porterà anche poi probabilmente a delle conseguenze di aumento, e poi a zone, come diranno, limitrofe, come l'Europa e l'UEFA, per andare avanti.
Allora, faccio un piccolo aggiornamento rispetto a quello che riesco a sapere, poi l'ulteriore domanda a Paolo. Giustamente Paolo ha un po' riepilogato anche la dinamica giudiziaria. Poi ricorderete, insomma, la Juventus in primo e secondo grado era stata già assolta per il discorso plusvalenze. Poi Chinè, procuratore federale, siccome dice di avere delle prove schiaccianti per riaprire il processo, gli viene riaperto il processo, chiede 9 punti, la Corte federale d'appello invece ne applica addirittura 15 di penalizzazione. Ora si attendono le motivazioni, presumibilmente lunedì, e da lì capiremo perché innanzitutto è stata diciamo così inflitta questa pena così pesante, anzi pesantissima, alla Juventus, e poi ovviamente anche come potrà la stessa società difendersi. Siccome adesso io ho un po' l'etichetta del pessimista, almeno da parte di qualcuno, ma sono un paio di radioascoltatori su 200, ieri sera da una parte e dall'altra, ieri sera mi ha richiamato l'avvocato Feltra all'ennesima domanda: lei è ancora ottimista che possa ribaltarsi la sentenza? Sì, perché ci sono dei vizi di forma, secondo me è proprio illegittima la sentenza, ma addirittura, dico io, non deve essere riaperto il processo, mi ha detto lui, perché con delle soffiate che ho avuto, ecco che non sono pessimista, io vi racconto quello che mi dicono. Ovviamente se io sento un ex componente della Procura Federale, che è ancora in Federcalcio e quindi è a contatto con i suoi ex colleghi in un altro ambito adesso, è come se parlassi con l'accusa in un certo senso. Se parlo con gli avvocati è come se invece io dialogassi con la difesa. Lui ha detto: io sono, non so, magari sbaglierò, però, e ve lo ripeto per l'ennesima volta, lo dico, è stata fatta una porcata, e vi assicuro che a Feltra non è juventino, non c'entra nulla. Il tifo ha detto: io sono un professionista ultra trentennale, ultra quarantennale, quindi ve lo dico per questo. Ci sono dei punti, fermo restando le motivazioni che leggeremo, e da lì la Juventus anche potrà capire meglio la strategia difensiva da applicare, ma ci sono dei punti già illegittimi. Voi sapete che il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI non può entrare nel merito, ma può soltanto, è un giudizio di legittimità. Lui dice che c'è illegittimità per quanto riguarda questa sentenza, ma addirittura, dice lui, secondo me era inammissibile proprio la revocazione chiesta dalla Procura Federale. Aspettiamo le motivazioni e vedremo. Quindi vedete che c'è anche la parte non pessimistica, perché non è Quintiliano. Io, quando ci sono questi problemi nel calcio, io non sono un tecnico, non sono un avvocato in questo caso, e di conseguenza mi rivolgo a chi invece è esperto, ok? Quindi leviamo questa etichetta di pessimismo. Dopodiché, Paolo, ti ho chiesto prima, te la faccio un po' più diretta la domanda. Ti ho chiesto perché questo tipo di protesta, e onestamente c'è la paura di una calciopoli bis? Attenzione, sono diverse le circostanze, ma come esito finale?
Allora, pur non essendo pessimista come Quintiliano, insomma ormai lo definiamo così, ma anzi di natura sicuramente ottimista, da Paolo Carraro, quindi da tifoso e da privato cittadino, è chiaro che la sensazione è molto forte che ci sia l'intenzione, la volontà, la costruzione di una vicenda che vada a finire in quel modo. Ma è una delle ragioni per cui, parlavi prima di club che non hanno ancora fatto il comunicato, ma non è una questione di indecisione, ci sono alcune questioni che sono prettamente territoriali, come avrete visto leggendoli, i comunicati vanno pressappoco tutti sulla stessa falsariga, però in questa fase ognuno ha preferito, insomma, uscire per i propri tifosi in maniera singola. La cosa che preoccupa molto, dicevo anche prima, è proprio questa, cioè noi abbiamo i media, la maggior parte dei media, non Radio Bianconera ovviamente, insomma lo do per scontato, ma la maggior parte dei media che si accanisce in maniera particolare. Qui non si tratta solo di anticipare, ma tu capisci che anche se inviti il legale della Juventus a parlare dell'Inter, probabilmente avrà un'opinione diversa di quella dell'Inter, quindi ci vuole una certa attenzione. Ma abbiamo visto professionisti, cronisti, giornalisti, sportivi, ex calciatori, che da sempre sono schierati in un certo modo. Quindi la protesta dei tifosi va parte da quella direzione, cioè dal cercare di allontanarsi, quindi di sdire gli abbonamenti, e non solo gli abbonamenti della Pay TV. Ti dicevo quando ci siamo visti un istante fa, io sono uno che la notte vive di sport, mi guardo adesso stare senza, insomma, quelle due Pay TV, per me che ho fatto subito disdetta, è una sofferenza, perché mi manca qualcosa, ma mi abituerò, troverò altro da fare, non è quello certo il problema. Ma è un segnale importantissimo che va dato, e che mi pare di cogliere, anche se i numeri che vanno in giro poi sono tutti da verificare, mi pare di cogliere che sia una protesta importante, perché vai a fare un danno a chi continuamente cerca di farlo a te, anche come immagine. Ti dico una cosa che può sembrare, io sai che ho un po' di figli, insomma, quello di 10 anni, il maschietto dei tre gemelli, è adesso diventato molto juventino, si è perso tutta la fase in cui prima della sua nascita c'erano solo scudetti, vittorie, tutte strameritate, ora è una fase diversa sotto più punti di vista. Ora, quando torna da scuola, io questo fine settimana dovrò prendere un'oretta per spiegargli perché non è facile a un bambino, perché i suoi compagni di scuola dicono certe cose. E è il motivo per cui a Roma si diventa juventini, perché si è persone per bene, non ci si accontenta delle bugie che vengono raccontate in giro, ma si va a vedere, si constata una realtà e ci si innamora di questi colori. Questa è la strada per tutti gli uomini retti che vivono qui in questa capitale. Ovviamente scherzo, cioè esagero, ma c'è una condizione, c'è una grande difficoltà che dobbiamo vivere. Quindi la protesta al momento va in questa direzione, sarà sempre una protesta indirizzata all'insegno della correttezza, della pace, della civiltà, della non violenza in particolare, e per quanto ci riguarda, forse non riguarda qualcun altro, del rispetto delle leggi. Poi ti dico solo un'ultima cosa al volo, io ecco, in questo turbinio di voci che abbiamo ascoltato in questi giorni, ieri sono rimasto positivamente colpito dal ministro dello sport, da Abodi, che non si è assolutamente sbilanciato, ma come fosse appunto non solo il ministro dello sport, ma un cittadino serio, per bene, normale, usiamo questo termine che ormai è diventato astruso, si è fatto le domande e ha chiesto delle cose, ha chiesto di capire perché, come hai detto te, anche insigni giuristi, ve lo dico, interisti, romanisti, napoletani e quant'altro, sono rimasti sorpresi, qualcuno ridacchiando e prendendoci in giro, perché ha capito che anche questa volta ce la stanno facendo, tu hai detto sporca? Dico
sì,
bene?
Sì,
ce la stanno facendo veramente sporca, più sporca come impostazione che nel 2006, pensavo fosse impossibile. Ma
esattamente quello che penso io. Doppia domanda, cosa pensate di ottenere, e questa protesta può, diciamo così, evolversi? Mi viene in mente una class action oppure una protesta sotto la sede della... perché se n'era un po' parlato, della Federcalcio. Prima cosa, cosa vi aspettate? Quale risultato sperate di ottenere con questa protesta? E soprattutto se poi, ripeto, si evolverà con una presenza magari sotto la sede della Federcalcio, una class action. Insomma, dimmi un po' tu.
Ma guarda, intanto la speranza e il motivo per cui siamo andati in quella direzione è che... insomma, a fine prossimo mese il collegio di garanzia dello sport presso il CONI faccia il suo lavoro in maniera seria, cosa che può ancora succedere, perché ripeto, io non sono un giurista, ma insomma, come tutti noi, ne conosco, ne sento, eccetera. L'azione che è stata fatta è veramente rivoltante sotto molti punti di vista, e quindi sarebbe possibile recuperare. Il che non farebbe terminare questa azione che è stata intrapresa più complessiva nei confronti della Juventus, e che sappiamo tutti è figlia appunto anche di questioni che vengono da lontano, non tanto nei tempi quanto dalle latitudini, insomma, che vengono dall'Europa, diciamocelo chiaramente. Avete già visto articoli in giro che, nonostante una situazione che appunto si aggrava anche in ottica UEFA, c'è qualcuno che già ci tende la mano, no? E ci dice, come è stato fatto ad altri club precedentemente, tranquilli, perché se fate questo io vi concedo quest'altro.
Ti riferisci ovviamente alla Superlega, infatti, cioè, in realtà, Paolo, scusami se
sì,
ti interrompo,
vai.
El Khalaifi, che è il presidente dell'ECA, già qualche giorno dopo le dimissioni del CDA targato Andrea Agnelli, veramente unico e vero nemico di Seferin, aveva già chiesto alla Juventus, diciamo così, un riavvicinamento, anzi un ritorno nell'ECA. Di conseguenza, negli ultimi giorni si sta parlando anche di un tentativo di riavvicinamento della stessa UEFA con la Juventus, a patto che però molli il discorso Superlega. Oggi peraltro c'è un comitato esecutivo della UEFA, il problema Juventus non è in agenda, ma immagino che tra di loro, insomma, se ne parli.
Ma certo, cioè, questo è l'obiettivo e questo è il motivo per cui si è deciso, si è scelto anche di andare in quella direzione, perché per chi vive esclusivamente di interessi, e questo non riguarda solo questi signori ma buona parte del pianeta purtroppo, vanno colpiti gli interessi. Il bello di tutto ciò, e parto dai nostri, cioè parto dalla Federcalcio, con tutto il rispetto per chi la rappresenta, che è dovuto per chi la rappresenta e per chi la gestisce, sia nel processo che in queste vicende, tu hai una crisi conclamata, una crisi finanziaria, una crisi organizzativa, di quello che tra l'altro è lo sport che ti consente di far sopravvivere lo sport in maniera più complessiva. Perché tutto lo sport italiano si nutre, ed è giusto che sia così, delle risorse del calcio. Quando questo sistema va in difficoltà, tu anziché condannare chi tra l'altro, diciamocelo anche questo, tutto sommato in questi anni, ma in questi tanti anni, è stato sempre portatore di visione, portatore di soluzioni, portatore di idee, a volte anche proponendole insieme o copiandole da altri sistemi. Tu rifiuti questo, non ti organizzi, non sei in grado né appunto di avere una tua idea rispetto alla giustezza o meno delle plusvalenze, e al tempo stesso non fai in modo direttamente che questo mondo del calcio e dello sport, abbiano una risposta anziché solo un attacco violento. Cioè non è che facendo fuori la Juventus tu hai effettivamente dei vantaggi, se non quelli di piccolo cabotaggio o di interesse di parte che vediamo subito. Quindi questa mancanza è grave. Quindi chiediamo appunto che non solo il collegio di garanzia, ma che anche la Lega, la Federcalcio si mettano una mano sulla coscienza, è proprio il caso di dirlo, e vadano a vedere cosa stanno combinando in questa fase. Perché poi, ripeto, anche in ottica di Superlega o quello che sia, io mi metto nei panni di una qualunque società, facciamo del Barcellona, va, che forse è più semplice, se dovesse essere attaccato anche lui, ma lì ci sono equilibri diversi. Io ci tengo a che lo sport vada avanti, ma te la faccio ancora più divertente. Il Napoli sta giocando una stagione meravigliosa. Un Napoli che da avversari ci piange il cuore dirlo, ma sta strameritando fino a questo momento questo scudetto, e non certo perché ha battuto noi, ma perché ogni domenica o quasi si presenta al massimo della forma, al massimo della condizione, ben allenato, ben gestito e quant'altro. Quindi merita questo scudetto. Ma se adesso che è iniziato questo supplemento di indagine, chiamiamolo così, che però già tutti sappiamo come andrà a finire perché è la storia di questo sport, ma se puta caso venissero tolti 5 punti di penalizzazione, e ci fosse un'altra delle inseguitrici che a fine campionato è lì e li supera di un punto, ma sarebbe giusto questo? Come ha detto più di qualcuno, un intervento di questo tipo in fase di campionato, e che poi riguarda al momento una squadra sola, è assurdo. Il Napoli sappiamo che ha fatto delle plusvalenze come tutte quante le società.
Osimhen in particolare, quella, hanno chiesto la proroga di 6 mesi per l'indagine.
I 4 bimbi che hanno compensato, che sono rimasti, 3 bimbi che hanno compensato l'acquisto di Osimhen. Ripeto, è una cosa che non piace, credo, come a me, quando riguarda di voi, neanche ai tifosi del Napoli. Ma puoi essere condannato e ti possono levare un titolo che stai strameritando, anche se non avverrà, ma parliamo di teoria, te lo possono togliere perché tu hai fatto un accordo che loro hanno giudicato plausibile, ma semplicemente perché un ritorno all'indagine, la revocazione di un processo già conclusosi, ti mette nelle condizioni di togliergli dei punti di penalizzazione.
Non c'è dubbio. Ricordiamolo che stiamo parlando solo del filone plusvalenze, perché poi c'è il discorso legato alla manovra stipendi. Forse in settimana si chiuderanno le indagini, il 22 dovrebbe scattare il processo, e poi ovviamente c'è la UEFA che ha in corso l'inchiesta, e credo, da quello che ho capito, che aspetti le sentenze tra virgolette italiane. Però non mi hai detto se potrà evolversi questa protesta, cioè ci può essere una manifestazione sotto la sede della Federcalcio, per esempio?
Guarda, in questo momento tutti i tifosi, chiaramente noi tifosi, i club, insomma, ci stiamo parlando, organizzando in maniera molto libera e al tempo stesso molto aperta per vedere cosa fare. Aspettiamo intanto che si evolvano alcuni di questi eventi, e dopodiché quello che abbiamo consigliato con i nostri comunicati sempre a tutti i tifosi è quello di non prendere assolutamente iniziative autonome, e soprattutto all'insegna, come abbiamo detto prima, devono essere coordinate all'insegna della massima correttezza. Questo è importante, perché noi ci teniamo alle leggi, ci teniamo alle regole, ci teniamo che vengano rispettate. Però le evoluzioni le vedremo mano a mano, le vedremo più avanti. Tutto sempre di lecito e di è possibile, quindi vediamo. Noi vogliamo che vengano coinvolte appunto le parti in causa, come detto prima, a parte il ministro di Grazia, ma il ministro dello sport, che appunto continuo a ringraziare per le parole che ho letto ieri. È giusto che insomma capisca, sappia, visto che ci ha fatto capire che ancora non sa e non ha capito, perché qualunque cittadino si sorprende, esatto, di quello che sta vedendo, insomma, al di là di rimanere poi scandalizzati, ma quello riguarda più noi che abbiamo una storia, ma che sia messo nelle condizioni di capire e anche di intervenire, perché ripeto, questo, la Juventus e il calcio sono un patrimonio dello sport, e questo patrimonio va difeso non se commette errori, attenzione, se commette errori va punito, ma nella maniera giusta. La maniera giusta, con le regole che vengono scritte, sancite, e quindi anche con delle sanzioni che vengono stabilite prima di intervenire in questa maniera così scellerata.
Due giorni fa, anzi ieri in realtà, il numero uno dell'Exor, John Elkann, di fatto lui adesso è il tra virgolette proprietario unico, chiamiamolo così, finalmente ha parlato e tra le altre cose ha detto: una sentenza ovviamente ingiusta, ci difenderemo con fermezza. Tra il popolo juventino c'è un po' di scetticismo sul fatto che la Juventus possa difendersi con il fioretto o con la sciabola, e tutti si augurano che avvenga con la sciabola questa difesa, perché ricordiamo Calciopoli, no? Sappiamo benissimo che poi, insomma, per decisioni dall'alto la società non si è rivolta, non si rivolse al TAR, quindi non sconfinò nella giustizia ordinaria. Vi aspettate invece, con questa nuova società e anche dopo le parole di Elkann, che proprio la Juventus veramente con fermezza e decisione si possa difendere? Altrimenti non abbiamo speranze, possiamo dirlo questo.
Ma quindi, oltre alla speranza che questo avvenga, c'è anche una certa fiducia che è figlia non solo delle parole di ieri, di due giorni fa, ma è figlia anche del nuovo consiglio di amministrazione. Perché la proprietà, quando ha spiegato, insomma, al mondo perché c'era questo cambio, perché avveniva questo cambio, ha spiegato a tutti che era il momento, purtroppo, di tornare a difendersi, e difendersi nel vero senso della parola. Sappiamo che cos'è Juventus nel mondo più complessivo di quella enorme galassia, quindi sappiamo che si possono mettere in campo competenze ed azioni anche lì importanti, decisive, determinanti. Noi tifosi abbiamo, ognuno ha le sue idee per carità, ma abbiamo in generale sicuramente grande fiducia e riconoscenza nella storia centenaria di questa famiglia che ci accompagna, perché anche a farcelo di regalo, questo avviene proprio nel centenario della presenza della famiglia Agnelli, insomma sembra un caso, ma forse non lo è, e quindi siamo convinti che si andrà avanti. Però è chiaro che quella è una storia diversa, noi siamo semplicemente dei tifosi, e per quello che riguarda la nostra sensibilità, il nostro stato, ci muoviamo in quella direzione, ma sempre, ripeto, sempre la cosa più importante all'interno è il rispetto delle regole.
30 secondi, come vedi il countdown, stiamo per andare in pausa e poi ti salutiamo e ti ringraziamo. Se così o no, secondo te c'è la volontà da parte di qualcuno di distruggere la Juventus?
Beh, mi piacerebbe tanto rispondere di no e fare il superiore, ma questo è evidente. Da troppi anni, a troppo tempo, ho elencato solo in parte le tante vicende che ci hanno accompagnato. Ogni anno ce n'è una, ed ogni anno nasce da cose banali che poi vengono enfatizzate appunto dai media, adesso senza citarli, insomma dalla IPTV TV, altro, in maniera veramente, veramente volgare e faziosa. Quindi c'è. Comunque io ringrazio voi per questa opportunità.
Grazie a te, ci rivedremo qui per parlare di calcio.
Di calcio, la cosa più bella. E forza Juve.
Questo sempre.